Allora, torniamo in voce, sono le 17.23 e come insomma avevamo promesso abbiamo in collegamento una compagna, con lei insomma volevamo, come detto, parlare di quello che, insomma, fare un discorso intorno al CPR di Gradisca. Sappiamo che purtroppo insomma è tornata la ribalta delle cronache per l'ennesima morte di Stato avvenuta pochi giorni fa, e intanto vediamo se è stabilito il collegamento. Tu ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, benvenuta a Silenzio Assordante.
Ciao.
Allora, io guarda, ti cedo direttamente la parola se vuoi intanto iniziare dalla cronaca più recente, e poi magari se riusciamo ci facciamo un po' un ragionamento più largo sul CPR di Gradisca.
Ok, quello che è successo recentemente è che martedì mattina si è scoperto che un'altra persona era morta, e in realtà si è saputo dai giornali che in prima battuta hanno rilanciato di nuovo che la morte era avvenuta per una risa interna, come avevano fatto 7 mesi fa per Vakhtang, e dicevano che una persona era morta e un'altra era in terapia intensiva che aveva tentato di suicidarsi. Quello che poi si è capito, anche grazie ai compagni di cella ai quali inizialmente sembra fosse stato tolto il cellulare, come avevano fatto anche a gennaio, giustificandolo dicendo che era per le indagini. Insomma, si è saputo che invece era morto per gli psicofarmaci che aveva assunto la notte prima. Anche l'altro ragazzo, che è un ragazzo marocchino, anche lui era in terapia intensiva sempre per gli psicofarmaci, si è risvegliato solo 2 giorni dopo, la mattina, il mercoledì mattina. Quello che si sa adesso è più o meno questo. Sappiamo che le sorelle del ragazzo in terapia intensiva hanno cercato tutto il giorno di chiamare la struttura, di farsi dire cosa stava succedendo, perché non riuscivano a sentire il fratello della sera prima e non gli è mai stato detto niente, solamente la notte, e non dal CPR sono venuti a sapere chi era la persona in terapia intensiva, e quello che ha ricostruito per adesso è che si ricorda solo di quando prendeva queste gocce, queste pastiglie lunedì sera. Più o meno questo. Il giorno stesso una sessantina di solitari sono andati lì sotto per cercare di parlare con i reclusi, per dare loro solidarietà, a differenza di quanto era successo a gennaio, questa volta è stata la possibilità di parlare direttamente con i compagni di cella, perché si trovano nella zona blu, quella più lontana e dedicata alla quarantena. Ma solo con altri reclusi che già erano venuti a sapere della morte e che loro ribadivano questa cosa, che secondo loro era morto per gli psicofarmaci.
Senti, una cosa, si sa il nome di questa persona?
No, infatti di lui non si sa il nome, né se la famiglia è stata avvisata, neanche i compagni lo sanno, i compagni di cella suoi. Sul giornale sono comparse delle iniziali, ma noi non sappiamo il suo nome. È una persona di origine albanese.
Ok, chiarissimo. Sì. E insomma, questi, diciamo, ecco, i fatti drammatici proprio degli ultimi giorni. E come ti dicevo, insomma, se ti va, magari allarghiamo un po' il discorso, perché poi questi avvenimenti purtroppo non sono mai così estemporanei, non vengono mai per caso. E non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare e a dover documentare cose del genere. Quindi ti chiederei, insomma, più o meno, visto che so che fai parte di un'assemblea che segue un po' la questione in generale, se ti va di fare un po' un riassunto di quello che, insomma, di com'è la situazione lì all'interno.
Il CPR di Gradisca è aperto il 17 dicembre dell'anno scorso, è stato affidato alla cooperativa Edeco di Padova, che è questa cooperativa, si legge dai giornali, plurindagata, e sotto la cui gestione era già morta Sandrine nel 2017.
Quindi, scusami, ha riaperto, no, diciamo?
Com'è?
Ha riaperto la struttura, perché era già attiva prima, poi era stata chiusa, poi è stata riaperta, se non vado errato.
Esatto, era aperto fino al 2013, aveva aperto nel 2007 come CPT, poi CIE, poi nel 2013 era stato chiuso a seguito delle rivolte nelle quali aveva perso la vita anche Majid.
Esatto.
Un ragazzo morto nel CPR nel 2013. a riaperto è tra quei CPR che riaprono con la Minute Orlando, quindi con un CPR per regione.
Sì, sì.
E ho quindi aperto nel 2017, nel dicembre dell'anno scorso, con l'appalto affidato alla cooperativa Edeco. A dicembre ci sono state le prime fughe e gli autolesionismi, ricoverati all'ospedale, e ingettando la mette palline da te, palline mi sembra, e poi adesso non so se mi fondo, però ci sono, ad inizio gennaio forse, quando ci sono state le prime fughe. Il 17 gennaio siamo stati informati che era morto un ragazzo dentro, e quello che i detenuti sostenevano è che era stato ammazzato di botte, e per questo chiedevano la diffusione di un video. Questo è quello che ci raccontavano loro. Quindi c'è stata queste settimane che sono seguite alla morte di Vakhtang, in cui Vakhtang Benukhidze si chiamava, un ragazzo giordano di 38 anni, e in cui sembrava che il CPR potesse anche chiudere. E invece poi una figura vicina al garante, che adesso non mi ricordo quale fosse, ha dichiarato, a seguito delle indagini preliminari sull'autopsia, che non era morto di botte, ma era morto per un enfisema polmonare acuto, la stessa morte di Cucchi, e però questo aveva permesso di un po' mettere una pietra tombale sulla questione di Vakhtang, e quindi non se ne è più parlato. Dopo la morte di Vakhtang, quello che noi sappiamo è che erano stati requisiti cellulari ai detenuti, con la giustificazione che era per favorire per le indagini, perché c'erano indagini aperte dalla procura, ma che la maggior parte delle persone testimoni che avevano detto queste cose oltre le mura, o anche a chi era entrato, sono state immediatamente deportate. E poi dopo i telefoni nel tempo sono stati restituiti, e poi è arrivata la quarantena. Durante la quarantena all'inizio c'è stato uno sciopero della fame dei detenuti, che dicevano che il cibo li faceva stare male, ma poi anche proprio per paura di assumere quel cibo che veniva toccato dagli operatori o da chi usciva dal centro, e loro erano intimoriti che da lì si potessero prendere il Covid e che lì dentro non l'avrebbero scampata. E poi si è scoperto che c'era una persona positiva, e poi la situazione è peggiorata da quello che dicevano i detenuti, perché venivano lasciate in stanza persone positive e negative assieme, e ci dicevano che quindi loro si organizzavano in maniera tale di stare il più distanti possibile, alcuni fuori nella gabbia all'esterno, alcuni dentro, perché nel CPR di Gravista sono chiusi in queste gabbie, da quello che ci dicono. Poi dopo hanno aperto questa zona blu, che inizialmente era inagibile, per renderla zona di quarantena. Non sappiamo quante persone durante l'emergenza coronavirus siano o meno state, abbiano contratto il Covid lì dentro, se siano morte, se sono state trasportate in ospedale, tutto non sappiamo molto. E adesso è successa questa cosa qua. E che questa volta però, siccome la narrativa che nauseante che sta venendo proposta dai media locali è quella dell'overdose, dello spaccio di psicofarmaci all'interno, di questo tipo qua, si sta riuscendo un po' anche a smorzare qualsiasi dibattito attorno all'atrocità del CPR, perché come fanno con i morti in carcere, come hanno fatto per il ragazzo morto a Udine, Ziad, in carcere ad inizio quarantena, un po' usare la questione dell'overdose permette probabilmente di ridurre anche l'interesse verso la questione. E quindi adesso, a differenza di gennaio, se ne sta parlando molto di meno, insomma, del fatto che quel posto è un posto di morte, a prescindere, e che va chiuso.
Assolutamente, chiarissimo, ti ringraziamo davvero per la, insomma, anche per la chiarezza di esposizione. Ci hai fatto un quadro un po' su tutto. In conclusione ti chiederei solo due cose. Adesso se la comunicazione con l'interno, se c'è, come avviene, se insomma se hanno i telefoni cellulari o no, perché è una pratica che si sta diffondendo ormai un po' in tutta Italia, il fatto che non lasciano il telefono alle persone trattenute dentro, e poi più o meno sulla capienza, quante persone ci sono all'interno del CPR, e veramente così se sapete qualcosa su sulle deportazioni, su quante persone insomma transitano e poi vengono deportate da lì.
Sì, allora aspetta, qual è la prima domanda?
Allora non ricordo più neanche io, no, allora,
la questione dei telefoni.
Esatto, i telefoni, scusami.
No, la comunicazione, sì, all'interno del CPR di Gradisca parte il periodo subito successivo alla morte di Vakhtang, le persone possono avere il telefono. Non sembra essere un particolare problema. Alcuni raccontano che i primi giorni non ce l'hanno, però per ora non è un grande problema. E poi c'è stata tanto nel tempo una comunicazione dalle mura, perché c'è tutta la zona iniziale, la zona verde, che è al lato della strada e ci si può sentire parlando a voce alta con delle casse. Okay. Quindi questo, e anche con i familiari, gli avvocati si possono contattare così, ma credo che anche proprio nei CPR, o perlomeno in quello di Gradisca, si sia diffusa molto la questione anche che i vari servizi vengono svolti con il cellulare all'interno, cioè okay. Richieste che hanno i detenuti vengono fatte con i cellulari, perché lì appunto sono tutti separati.
Certo.
Sulla capienza è variabile, e io adesso non so darti il numero giusto in questo momento. Okay. Perché potrei confondermi, anche perché della zona blu, per esempio, ultimamente le persone ci sono, siamo in 35, che è la zona della quarantena, e nelle altre è un po' variabile. Le deportazioni erano tante fino a prima della quarantena, sono state tantissime dopo la morte di Vakhtang, anche proprio in maniere subdole, cioè ci sono dei detenuti che ci raccontavano che gli mancava una settimana e ci raccontavano che gli veniva detto ti spostiamo in quest'altro posto per l'ultima settimana, e poi si ritrovavano sul volo, oppure un altro detenuto ci diceva che gli avevano detto che lo stavano portando in Sicilia per curargli l'epatite C, e poi è stato messo su un volo di deportazione, di rimpatrio. E invece adesso non se ne sentono tante da quando i voli sono stati bloccati con il Covid. Okay. Quindi tante persone stanno uscendo per decorrenza dei termini con il foglio di via in 7 giorni dall'Italia.
Certo, certo. Bene, guarda, allora noi ti ringraziamo davvero, se vuoi aggiungere ancora qualcosa fai pure, se no insomma per noi davvero ti ringraziamo, e magari ecco appunto ci riaggiorneremo quanto prima.
Sì, forse una cosa da aggiungere, una cosa su cui che i detenuti ci tengono molto per sapere ultimamente, ed è le maniere in cui sono portati dentro il CPR, che alcune volte sono abbastanza incredibili. Cioè, c'è chi viene portato, da quello che ci raccontano, c'è chi viene portato e gli viene detto che lo stanno portando in un luogo dove le varie questure, no? Dove vengono presi, o chi li porta, non so chi sia che li porta, gli viene detto che vengono portati in un centro dove li aiuteranno a mettersi a posto con i documenti, dove ci saranno degli avvocati disponibili. Ci sono altri che sono capitati lì perché erano andati in questura a farsi per sollecitare che venissero a fare il controllo di residenza nella loro casa, così che poi potessero per iniziare il processo di regolarizzazione, in quel momento venivano portati dentro. Altri che quando andavano a firmare i fogli, la chiusura dei domiciliari, venivano presi e portati via o all'uscita del carcere. Quindi anche non solo proprio nei controlli di strada, ma ci sono dei modi, sì, un po' crudeli proprio, in cui vengono le persone si ritrovano dentro il CPR, alcune volte senza capire che sia un CPR all'inizio, cioè certo. Che sia un posto che li sta davvero per riportare indietro, perché non sono arrivati lì con quella, neanche con quell'informazione.
Certo, sì, e purtroppo anche questa insomma è una pratica a cui ormai da anni siamo abituati, e questo è comunque fatto benissimo ovviamente a sottolinearlo. Va bene, allora noi ti ringraziamo per l'ennesima volta, e a prestissimo.
Grazie,
va bene?
A voi.
Un abbraccio, ciao ciao.
Ciao.